carissimi amici, va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, capo in B per voi adesso alla radio.
Buonasera, 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 grazie per essere con noi anche questo venerdì con Capo in B. Un'oretta circa, cercheremo di farla in maniera gioiosa, questo è un mio impegno, è una mia responsabilità e lo farò però con due ospiti che mi agevoleranno sicuramente in questo perché insomma sono del mestiere, sono simpatici, sono pronti a tutto, li avevo più o meno preparati, non su tutto chiaramente, e gli ospiti sono Andrea Binetti.
Eccomi qua, grazie, grazie, grazie dell'invito, insomma la simpatia non manca, la voglia di divertirsi anche, insomma speriamo ben se dici no.
Stefano Furini.
Buonasera a tutti, sono l'intruso, quello più classico.
Vedremo,
però, infatti.
Vedremo,
grossa paura.
Dalla foto è stata messa sulla promo, non mi sembra che sia così classico. Cos'era quella cosa che avevi in mano?
Un bellissimo, bellissimo demolitore, io adoro queste cose.
Scusa, ma era una promessa o una minaccia?
Tutte e due, assolutamente. Poi nel mio camerino in teatro c'è il trapano a colonna, c'è la smerigliatrice, frese elettroniche, c'è di tutto, io mi diverto.
Ma non è che Fleximan...
Magari, purtroppo l'alibi, però che Dio lo protegga, perché veramente... vabbè, santo subito.
Santo ecco. Subito. Allora, staremmo appena commettendo apologia di reato, ma della serie chi se ne frega, ma sì, ma dai, insomma... Anche perché insomma dovrebbero mettere in galera praticamente, anzi portare in tribunale praticamente tre quarti d'Italia.
No, ma ormai non va di moda.
No, infatti. Allora... intanto abbiamo già capito che sarà un banco di prova per Stefano Furini, perché si è definito classico e ha già detto che lui gira per i teatri con vari attrezzi, ma il tuo eroe quindi è Schwarzenegger, visto che adesso negli hard discount sta sponsorizzando
assolutamente, quello che lui proprio sponsorizza, quindi adesso dovrò solo trovare l'occasione per provarlo.
Ma chi gliel'ha fatto fare di fare quella cosa? Tanti soldi.
Vabbè, presumo di me. Insomma.
Basta pensare al recente ballo del Quaquà e non dico altro.
Vabbè, ok.
Stendiamo un velo.
Un velo pietosissimo, assolutamente. Ma che ero, io non l'ho visto.
E viva le direzioni artistiche di questi, no? Di questi talent.
Polemizziamo un poco.
Assolutamente, sono qua per questo.
Bene.
Siamo a casa, non ti sembra?
Mamma mia, sempre cosa... il solito polemico.
Dai, facciamo una piccola scivolata nel termine calcistico sul Festival di Sanremo.
Ma allora, io devo dire la verità, ero in pieno trasloco, lo confesso, quindi non avevo per fortuna la televisione in quei giorni, quindi mi andate di lusso. Ma ho saputo di questa cosa, che è stata una bagarre, insomma, a livello nazionale, no? E oltre, no? Di questa presenza, di questo mito, che piaccia o non piaccia, come John Travolta, invitato in Italia, penso non per 1,50€, forse 1,72€, cosa dici,
sì,
più o meno.
Anche 75.
Anche 75, sì, sì. Al quale si propone di fare il ballo del Quaquà. Allora, voglio dire, sarà anche simpatico, ma secondo me è veramente triste. Perché voglio dire, motivo in più, se tu il giorno dopo mi dicono hai come co-presentatrice la Cuccarini, che può piacere o non piacere, ma allora voglio dire, c'hai il Danny Zucco per eccellenza americano, hai la prima Sandy italiana della versione di Grease, se io fossi stato il direttore artistico li avrei messi assieme per un duetto simpatico da Grease, che è musica che piace, fa audience, e messa assieme era almeno una cosa artisticamente carina. Meglio del ballo del Quaquà.
Sì, cosa dici decisamente.
Non so neanche cosa sia Grease, però, quindi...
Grease è uno dei colossi internazionali, insomma, è stato quel grande capolavoro, il film all'epoca, appunto, con Travolta e la Olivia Newton-John, no? Sì. Quindi musica, un musical che tira ancora tantissimo e stravende.
Io credo che se ha fatto il ballo del Quaquà è obbligato, e guai al contrario a fare anche il gioco a Jouer.
Bene. Perché? Sai cosa vale del Quaquà, Stefano?
No.
Te lo insegno. No. Ah, anzi, bene, lo mettiamo nella prossima operina.
Ma che meraviglia, non vedo l'ora.
Gioca Jouer neanche.
No, va zero.
Zero.
Bene, ti segneremo anche quello.
Sono di un'altra epoca, praticamente.
Manca, mi sa se per quello.
Sai che siamo coetanei, però alla fine io non ho mai visto, non ho mai seguito festival, non quindi... conosco musica leggera,
bene,
niente.
Bene.
Disastro.
Vabbè, è un classico, giustamente.
Sì, sì, nato vecchio.
Beh, insomma, portatore sano di invece musica sì, classica...
Tu calcola che quando io andavo alle superiori, in prima superiore, io non avevo la cartella, io avevo proprio la valigetta alla 24 ore, quella che clac, clac, ecco, e andavo a scuola in giacca e cravatta. tu non puoi immaginare cosa ho patito di bullismo.
Bullismo, beh,
il mondo, vabbè. Ma ci sta.
Quindi, sempre restando un attimo il tema Sanremo, facendo una piccola parentesi, quindi Lorella Cuccarini trova le vostre simpatie e i vostri gusti?
Non è che trova le simpatie e i gusti, ma dico, nella logica di questo ospite internazionale legato appunto a un momento musicale importante internazionale come appunto il musical Grease, hai i due protagonisti, seppur uno americano e l'altro italiano, dello stesso spettacolo, piuttosto che fargli fare il ballo del qua qua, che ripeto, trovo che sia veramente uno dei livelli più bassi della storia dello spettacolo italiano, gli faccio fare un numero che almeno ha un senso e musicalmente anche interessante, e fa audience, perché poi è importante fare audience, no? Per chi fa televisione.
Sì, ma mi sa che l'ha anche fatta, purtroppo. Magari in quel momento con il ballo del qua qua, l'ha fatta per parlare di altro.
Sappiamo.
Ok. Sì. Vabbè, comunque, dal punto di vista della qualità delle canzoni, se avete sentito qualcosa, niente?
Nulla, ho sentito la canzone di chi ha vinto, che appunto è questa figlia di, come si chiama?
Angelina Mango.
Io conoscevo molto bene il padre, Mango, di cui ho avuto anche, insomma, abbiamo anche fatto, perché è stato ospite parecchie volte da Paolo, da Limiti, quindi veniva in trasmissione appunto a Milano. Il padre era un ottimo cantante, un ottimo cantautore. La figlia è molto carina, poco vestita, quindi molto, sì, molto, molto carina, ma molto anche elegante, non volgare, devo dire. Non capisco la voce dove sia, non capisco l'intonazione dove sia, però evidentemente, sai, oggi i parametri sono diversi. Una volta intanto il festival si chiamava il Festival della Canzone Italiana. Ormai di canzoni italiane se ne sentono ben poche all'interno del festival, quindi già questo è un paradosso, no? Però è il mondo che è cambiato, oggi va questo.
Provo adesso ad
attivare. Se discorsi dei veci proprio, no?
Sì, beh, ma... beh, diciamo che forse in questo momento il festival è diventato più una sorta di festival bar più che di festival di Sanremo.
Sì.
Musica. Piacere o non piacere,
sì,
però è un altro
spettacolo di piazza, confusione, colore. Devo dire però che almeno Amadeus, no, se non dico male, ha avuto il buon gusto in questi anni di recuperare l'eleganza, questo sì, perché si vede una sorta di palcoscenico elegante, ben costruito, luci importanti, un'ottima fotografia, i cantanti vanno vestiti anche finalmente, anche se in maniera estrosa a volte, ma vanno vestiti anche in maniera molto elegante. Insomma, c'è stato almeno un recupero del buon gusto.
Sì, decisamente.
In anni passati si vedeva veramente il peggio, proprio il peggio del trash. Io so che fa audience, forse anche quello.
Sì, allora, però... devo dire che comunque il Festival Bar della gestione... Sì, Festival Bar, ecco, appunto.
Arriviamo da lì.
Sì. Il Festival Sanremo della gestione Amadeus è stato un festival che comunque ha fatto alzare l'audience.
Assolutamente.
Quindi ha scelto uno stile meno sanremese per quello che è la nostra concezione della storia di Sanremo. L'ha reso più attuale, dimenticandosi probabilmente un po' lo stile italiano, perché di musica, canzone tipica italiana veramente poco, influenze tantissime, ma musica vera italiana poco, e purtroppo chi l'ha fatta non è andato benissimo. Il volo? Sai chi è, Stefano? Sai chi sono?
Purtroppo sì.
Sì, ah, ok.
Infatti,
sì.
Boh, okay.
Calcolate allora... che l'ultimo festival di Sanremo che ho visto io lo presentava Vianello.
No, mitico, ecco. No, non toccarsi
mito.
Mio mondo, Vianello,
oh,
no.
lui mito.
Straordinario,
dissacrante come piaceva a me, stupendo.
Intelligente, ironico, colto, preparato, veramente un uomo straordinario.
Un'epoca di uomini straordinari.
Di artisti, artisti veri.
Artisti veri,
poi con una grande cultura e una grande formazione, perché oggi c'è molta gente improvvisata, troppa.
Voi forse non lo sapete, ma oggi siete qua a rappresentare quel valore, cioè...
I vecchi.
No, l'arte vera, nel senso che ormai con internet si vede di tutto e di più. Cioè io domani mattina faccio un video stonando e magari divento virale e quella viene, come dire, indicata come anche arte, non lo è. Cioè, ma è una forma di espressione, può essere... artistica, però l'arte vera con gli uomini trasmettevano dei valori, c'erano dei contenuti molto importanti, quindi oggi proviamo a far capire alle persone qual è la differenza tra quello che era il modo di innamorarsi di un personaggio di ieri e quello che invece oggi è difficile fare, innamorarsi di un personaggio che fa arte. Io oggi faccio fatica a trovare una persona ai livelli di un Vianello.
Vai tu?
Di un Tognazzi, di un Alberto Sordi.
Se posso incominciare a dire questo. Allora, io parlo ad esempio, pensiamo soltanto alla televisione ad esempio. Una volta c'era il bianco e nero, no?
Sì.
Ad esempio. Per cui tu non avevi l'immagine che ti stordiva in tutti i sensi, in modo da non renderti conto da che cosa avevi di fronte. Però avevi gli artisti che ti catalizzavano. Chi recitava, recitava veramente. Chi cantava, cantava. Chi suonava, suonava. Punto. Appunto, c'era al massimo il bianco e nero, che per quanto elegante aveva i limiti del bianco e nero. Oggi la televisione è fatta di tantissima luce, tantissimo rumore, di tutta una serie di elementi di contorno che stordiscono l'utente a casa, che diventa passivo e certo, niente di più. E non ti rendi conto in quel modo di se c'è o non c'è qualità, e spesso non c'è la qualità. Cioè, una volta c'era la sostanza, oggi c'è tanta, tanta apparenza, però il mondo è questo.
Purtroppo sì. Stefano?
Max Tortora. E lui mi piace da impazzire. E un altro che però già forse una generazione, un pochino più in età, è Gianfranco Iannuzzo. Che venne da noi a fare operetta. Allora, il palcoscenico è una cosa dove io che sto sotto il palcoscenico, io sto in buca, lui sta sopra. Io ti peso, perché ti metto in difficoltà. Devi sapere che quando si fa un'opera o un'operetta o qualsiasi cosa, all'ultima recita partono gli scherzi, quello che voi non vedete, ma noi facciamo scherzi in continuazione. Se c'è quello di teatro vero, tipo Andrea, tu lo metti un attimo in difficoltà perché gli scappa da ridere, ma dal tuo scherzo evolve qualcosa di diverso, non si blocca, non si ferma. Poi ci sono invece quelle che in realtà arrivano lì, hanno il loro compitino bello registrato, succede un ninino che vai fuori e vanno in accento, vanno in panico. Cioè, io l'altro giorno a lui gli ho spruzzato con lo spruzzino, gli ho corso dietro per la sala con lo spruzzino, gli ho fatto il gavettone in sala, ma non, lui non lo fermi, perché lui comunque da quello si diverte, nasce da gag, lì vedi l'esperienza, ecco.
Teatro, il vecchio teatro, esatto, la vecchia scuola.
Per chi, per i pochi che non lo sapessero, ricordiamo che Stefano Forini è primo violino al Verdi e Andrea Binetti tenore, regista, attore, chi più ne ha più ne mette, insomma un'esperienza
tutto fare.
Sì, tutto sì. Fare
che è importante, perché io arrivo dal vecchio teatro, cioè, dove non c'erano grandi privilegi, ma dovevi saperti arrangiare un po' in tutto.
Ma te chi te l'ha fatto fare
di diventare questo, mi ha bruciato la domanda,
quello che sei adesso?
L'amore, la passione è l'unica cosa che porta veramente avanti questo, perché allora diciamocelo, se uno fosse veramente lucido forse non fa sto mestiere.
Sai, che alcolizzati sono nel nostro campo.
Non fa sto mestiere, perché sai, il pubblico si siede e vede il prodottino finito, ma dietro c'è un mondo, ed è un mondo fatto anche di grandi
quindi
difficoltà.
Quindi tu da bambino hai deciso, papà,
la mamma dice che noi andavamo a fare la spesa e c'era sempre il codazzo di gente dietro a noi, perché io cantavo, sai. Sì,
infatti. Mamma mia. Cioè, invece di chiamare la neuro,
sì, io cantavo sempre, fottevo tutte le scatole delle scarpe di casa, facevo teatrini, coloravo. Io non volevo giochi. Io facevo teatro sempre. Poi obbligavo i miei amichetti, i miei vicini, mia sorella a pagarmi il biglietto e vedere gli spettacoli. Ovviamente. Quindi poi una malattia, è una malattia da sempre. E dopo devo dire cosa abbiamo avuto noi, la fortuna che abbiamo più di 20 anni, di toccare con mano, si può dire veramente, la codina degli anni d'oro del mondo dello spettacolo, in tutti i campi, nella lirica, nella prosa, nel teatro. Abbiamo lavorato con i colossi. Se pensi che io ho debuttato 37 anni fa nella compagnia di Massimini, dove io dicevo forse A, non neanche B, ma c'era Marcello Mastroianni, Sandro Massimini, La Borboni, Bramieri, Garinei, Giovannini. Era quello il mondo da cui arriviamo, a cui abbiamo attinto, abbiamo rubato con gli occhi. Cioè, era gente che arrivava dalla fame, dalla miseria, dal nulla, ma era gente che si era costruita piano 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 una carriera immensa, perché una volta c'era una cosa che oggi non c'è più, la gavetta, che è fondamentale. Oggi sono tutti divi, tutti arrivati, tutti divi.
Sì, io infatti, provo,
durano il tempo che durano.
Sì, io provo ad aggiungere una cosa. Secondo me quelle persone avevano voglia di dire qualcosa e trovavano il modo per dirlo in maniera elegante e artistica, sotto forma artistica. Oggi non c'è questa, c'è quasi ho diritto di dire qualcosa, perché non si fa neanche lo sforzo di arrivare, mentre una volta c'era il piacere poi di arrivare.
Ma non solo, c'era anche quella cosa che ho già detto prima, c'era la sostanza dell'artista. La voglia di capire, la voglia di capire il perché si dicono certe cose in un certo modo o perché si fanno certe cose in un certo modo. Oggi c'è un copione scritto che guarda più all'esteriorità, all'apparenza, ma non alla sostanza vera. Oggi non è importante l'artista che sei, ma come sei, come ti vestono, come ti promuovono, il marketing. Tutto questo non c'era una volta. Certo. Una volta tu aprivi la televisione, ascoltavi la radio e senza vedere eri subito dentro l'argomento, dentro il momento scenico, il momento storico. E questo lo fanno soltanto i grandi artisti perché si propongono e si pongono in un certo modo, usano la voce in un certo modo, creano attenzione, creano emozioni. Questa è l'arte vera, dare emozioni.
Eh sì, ed emozioni è anche sentirvi raccontare queste cose, però... Proviamo a far, visto che Stefano ha tirato in ballo, dare un po' di colore rispetto a quelli che sono gli episodi che accadono in teatro. Qualche scherzo, poi parliamo anche di quello che avete fatto in questo periodo e quello, e perché vale la pena ad andare a vedere per rivivere quelle emozioni che appunto nascono da un bagaglio ricevuto da quelle persone che erano dei miti. Un episodio che si possa raccontare.
Oh, beh, vabbè, ce ne sono tantissimi, però diciamo che bisogna dividere un po' quello che è lo scherzo. Nell'operetta è facile, nel senso che l'operetta deve essere divertente, per cui lo scherzo anzi aumenta. E tu c'eri quando io mi sono vestito da donna in Vedova Allegra con Oren?
È come dimenticarlo.
Ti ho sognato, ecco. Per giorni.
Mi ricordo che il coro non riuscì a entrare in scena
perché ridevano.
Perché ero veramente una cosa che neanche nelle tangenziali tu non potevi non hai idea quanto ero orrendo da vedere.
Alla faccia del classico.
Sì,
eh.
Però per esempio c'è stata una volta dove abbiamo fatto un'opera classica che si chiama Il Campiello di Ermanno Volferrari, dove a un certo punto c'è una scena, diciamo così, di strada e in buca c'è un solo molto bandistico del basso tuba e del clarinetto e sulla parte del basso tuba c'è scritto suonare il peggio possibile. All'ultima recita dirigeva un ragazzo giovane all'epoca, che Francesco Ciluffo, da noi, e lui non aveva visto che sotto il mio leggio c'era una tuba. Quando è stato il momento del solo, ho suonato io la tuba e mentre io suonavo entrava il coro in buca perché cantavano nascosti dietro l'orchestra. Del coro hanno cantato in cinque. Era il direttore, aveva le lacrime, non si riusciva ad andare avanti, era talmente obbrobrioso quello che è venuto fuori, però è stato un momento, quell'ultima recita, credo che se la ricorderà per tutta la vita Ciluffo. Però queste cose si fanno nell'operetta, sì. All'ultima recita con Oren, io dovevo andare su in palcoscenico a fare il solo, mi hanno vestito tipo, non so, Biancaneve senza i nani, però i costumi, la parrucca bionda, e ti posso garantire, cioè, mi vedi, immaginami con una parrucca bionda, cioè, ecco, non mi dai neanche 10 euro.
Non ce l'ho, però peccato, perché sarebbe stato bello provare.
Una cosa in vereconda, e Oren diede l'attacco, mi vide... si bloccò, io partì, l'orchestra andava avanti, ma lui era pietrificato col braccio così e non sapeva cosa fare. Ecco. Questi sono i momenti belli.
Ma per la barba, sai, mica per l'altro.
Ovvio!
bionda con la barba non è male.
No. Bellissimo. Nel flauto magico che abbiamo fatto, lui a un certo punto si è sognato che invece di fare la scenetta come era sempre stata fatta nelle prime 20 recite, passava con un cesto di salumi, formaggi, una torta, eccetera. Invece che entrare in palcoscenico, passava sotto l'orchestra, passava in fianco alla mia sedia e io un giorno, quando è passato, afferrato il salame, ho cominciato a menare il tenore. Ecco, da lì lui è partito con una gag che andava avanti, sì, poi sì, anche gli altri personaggi, c'era sto salame che rimane. Questa è l'arte del teatro.
Scusa, il pesce che è uscito dalla camicia?
Sì, a un certo punto mi sono tirato fuori anche un pesce enorme. No. Sì, che devo essere sincero, sto la camicia dava un certo fastidio perché grattava, sì. C'era una roba...
Ma era finto, spero.
Sì, 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 no, meno male, perché sennò sarei ancora lì a fare la lavatrice.
Sì, infatti. Beh, quindi vi divertite alla faccia del classico.
Beh, ma è fondamentale, guarda, cioè, questo è un mestiere meraviglioso perché anche ti diverti, certo, e devi, certo, divertirti, se no veramente solo patisci, no, il pensiero e la preoccupazione, no?
Ah, questo è fondamentale, ma è vero.
Infatti è molto molto importante, non è una banalità,
no.
Io lo sto dicendo pensando a chi sta ascoltando adesso e chi riascolterà eventualmente la puntata sul podcast. Non date per scontato queste cose, è importante farle maturare e capirne il valore. Cioè, due persone che fanno arte, che si divertono e vi fanno divertire, rischiano di diventare una rarità.
Sì, anche perché, e non è una battuta, è molto più difficile far ridere che fare le parti drammatiche, i ruoli drammatici. E poi anche nello scherzo, se anche improvvisato, però deve essere calibrato, misurato, perché comunque bisogna andare avanti.
Certo.
Quindi ci vuole veramente il mestiere. Attenzione. Il mestiere fa la differenza.
Chiedo
scusa. E il mestiere?
Sì? C'è una telefonata. Ah. Viva voce vicino Mandy. Al microfono qua.
No, no, io sono in radio, sei in diretta radio in questo momento.
Benissimo.
Buonasera, ecco. Buonasera.
Ciao. Ecco. Non devo bestemmiare.
No, anche perché siamo all'interno del Palazzo Vescovile, quindi qua proprio meglio di no, perché sennò si crepano i muri. In fianco a me c'è Blau, che è il cronista, e alla mia sinistra c'è Binetti.
Sì.
Siamo su Nuova Radio Trieste.
Ciao, sì. Caro.
Se sa raccontare una barzelletta, noi siamo qua pronti.
Ecco, dice che se sai raccontare una barzelletta, sono qua pronti.
Ok. Sono emozionato.
No. Tanto non vedo nessuno.
Ecco.
No. Nessuno, cioè, in effetti.
Lui è un fantastico violinista ed è la mia spalla dei secondi in teatro.
Okay. Che quindi anche lui con i salami?
No, però lui li mangia i salami, è alla grande. Furlan Doc questo qua.
Li mangio, esatto.
Ecco.
Con aglio.
Ovviamente, se no niente fiatella.
No, esatto. Ecco.
Ma prima di togliere dall'imbarazzo, cosa potresti dire rispetto a questi due amici che sono venuti qua in radio? Due aggettivi.
Fantastici,
però fantastici. Allora, qualcosa di bruttino?
Come di bruttino?
Bruttino.
Ma sì, dai, sennò diventa noioso. Insomma, tutto bello, bravi, simpatici.
Simpatici.
Un difettuccio.
Coinvolgenti.
No. Un difettuccio, niente.
Che altro dire? Si fanno gli scherzi.
Sì, in continuazione.
Si fanno gli scherzetti tra di loro, si tirano i salami.
Ecco, vedi quello che raccontavo prima, vedi? Ecco.
Esatto. Ormai questa cosa del salame è diventata un must.
Abbiamo scoperto che Stefano Furini fa comparire anche i pesci, è un po'
sì. Dalle camicie.
Neanche Silva non arrivava tanto.
No, volevo mettere la treccia di salsicce, ma purtroppo sì. Non c'è più, purtroppo, in teatro. Non c'è più. No, vabbè, è andata.
Ecco. Faremo un salto da Uanetto prima del
prossimo. Mamma mia, che bei posti. Sai cos'è Uanetto?
No.
È un allevamento di maiali che c'è andando verso Codroipo.
Okay.
E noi una volta andavamo spesso lì con il primo contrabbasso del Teatro Verdi, Angelo Colagrossi, che è il mago della porchetta, e lui andava lì su questi recinti e vedeva questi maialini e col dito indicava uno, e tu vedevi uno che partiva, correva, pigliava sto maialino, sentivi e il maialino spariva e dopo un po' era pronto per essere insaccato.
Boh, ma ci promettete che fate un'operetta il mago della porchetta?
Vabbè, ma ti posso assicurare che nell'operetta di quest'estate di maiali ce ne saranno, e non pochi.
Ecco. Sì, è vero, è vero, è vero. Non possiamo ancora dire che operetta sarà, perché non è ancora ufficiale. Però sarà divertente. Sì.
Bene,
sì,
bene.
Ci saranno maiali.
More, ci sentiamo dopo.
Beh, ma quelli non mancano mai, caro.
No, Mandy?
Volevo chiedere, c'è il diluvio come qua?
No. No, c'è un po' di boretta e basta.
È un tempo che fa schifo, ma non piove.
Sì, no.
Perché qua c'è il disastro, però non sapevo se portare l'amante o lasciarlo a casa al sicuro.
Ecco.
Perché qua c'è il disastro, non so neanch'io.
Ma no, ma fai come vuoi, tanto. Insomma, qua non piove. Ecco, è tranquillo.
Va bene?
Mandi.
Un saluto a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Bene, è rimasto il gioco, grandissimo, certo. Grandissimo. Devo dire che fra 3 minuti dovremmo riuscire ad avere una variazione sul tema, vediamo se c'è la possibilità.
Comunque, ma tu invece?
Sì, prego.
Perché fai il cronista? Tu non vieni da un altro ambiente, se non mi sbaglio.
Non si può dire. Peccato originale.
Mamma mia, ragazzi.
Sì, io faccio, questo è un hobby.
È un hobby.
Un hobbit.
Non si può dire
però vedi, tu ti diverti però qua, vedi?
Io vengo per divertirmi, disintossicarmi.
È come, esattamente come noi. Noi esatto. andiamo a lavorare, però ovviamente il nostro lavoro diventa bello, ci diventa bello, perché non lo facciamo col peso, andiamo e cerchiamo di divertirci. A ogni prova succede qualcosa, la battuta, a volte c'è anche il direttore molto simpatico, a volte dei cugni devastanti, però cioè, capitano anche quelli simpatici, ecco.
Ma perché stare insieme e divertirsi, sorridere, è una delle cose più belle che esista.
Fondamentale, direi.
Si vive, anche se ci sono delle sfortune, se si riesce a stare in gruppo e divertirsi con gli altri, tutto passa meglio. Quindi, siccome appunto il mio lavoro è abbastanza serio e impegnativo, magari con le stesse persone che mi raccontano i problemi, riuscire a sorridere poi, perché vedono questa mia doppia veste, aiuta.
Certo.
Aiuta. Certo. Quindi io ho piacere di invitare persone come voi anche per far capire che là, quando un ospite all'inizio della trasmissione dice classico e poi racconta che nel suo essere classico tira fuori i pesci dalle camicie e prende a sala, si dice salamate, il tenore che sta recitando e cantando, beh, insomma... Classico.
Questo signore l'ho conosciuto perché qui è stato presentato il libro dell'amico Andrea Comisso, che era seduto in questa sedia che praticamente io non sono degno di sedermi qua sopra, e io ho telefonato facendo uno scherzo telefonico tipo alto gradimento facevo uno scherzo che aveva letto il libro e ci siamo conosciuti così io e lui per caso.
Ma però devo dirti una cosa, forse sarà una notizia che non ti piacerà, però la sedia di Andrea Comisso è stata ritirata
e bruciata.
No, no. È un po' come le magliette dei campioni, no? Si ritira il numero e si mette da parte.
Ah, ho capito.
La sua sedia è stata messa in un magazzino là, verrà messa in una teca.
Benissimo, come le sculture di Armand, quindi.
Poi sì. Toccherà pagare per vedere la sedia di Andrea Comisso. Allora, fra poco... Aspetta, vediamo un attimino che c'è Riccardo Righi in regia. No, ok, non è ancora pronto. No, quindi vado avanti. State lavorando parecchio. Teatro Verdi, avete appena finito. Attenzione, no, mi blocco subito perché abbiamo in linea una persona che prego di presentarsi da sola. Buonasera.
Ciao Andrea, buonasera. Sono Andrea Comisso, piacere. Ciao. Ciao,
io ti ho appena nominato e tu sei a Madrid?
Io sono a Madrid.
Ma capisci che lui compare, cioè viene nominato e lui appare, cioè, o meglio adesso
ma,
non appare.
Ma penso un po' quale magia priva di ogni organizzazione che potremmo aver così in qualche modo concepito tra di noi. Buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao
Andrea. Buonasera
Andrea,
ciao, piacere.
Grazie infinite per la tua disponibilità, ti ho rotto le scatole anche in quel della Spagna.
Hai fatto benissimo.
No, è un piacere sentirvi. Poi tra l'altro è un piacere intervenire nella tua trasmissione per l'amicizia che c'è tra noi. Per l'amicizia
grazie.
Che ho con Stefano. Poi Andrea non lo conosco dal vivo, ci salutiamo per la strada.
È vero.
La prossima volta che ci incontriamo ti fermo e ti offro il caffè.
Assolutamente sì, guarda che ci tengo veramente, ma tanto.
Sarà fatto.
Com'è lì a Madrid? Tutto bene?
Allora, Madrid è una città bellissima, è una città pulita, è una città dove vivi in maniera assolutamente serena, circoli nella massima tranquillità, vedi cose che... Che voi stessi conoscete, cioè opere d'arte spettacolari.
Immagino.
E respiri un'aria di vacanza prima di tutto, ma soprattutto di grande cultura, di grande leggerezza.
E io ho lavorato, ho avuto un'esperienza magnifica con il Teatro della Zarzuela, che hanno appunto a Madrid.
Sì.
Insomma, è stata una bellissima esperienza. Purtroppo, sai, quando lavori in teatro, stai molto in teatro e poco vedi, però
vedi poco il resto.
L'impressione è stata straordinaria, veramente. Quindi beato
devo
te
dire la verità, guarda, sia Madrid questa volta che qualche mese fa Lisbona,
sì.
Sono posti che hanno un bacio divino, si sta veramente bene.
Meno male, va.
Il nostro Furini come sta?
Bene, è seduto, guarda, sulla tua sedia ed è emozionato.
Sto sudando indegnamente sulla tua sedia.
Ma io ti faccio una proposta, Stefano, visto che io mi chiamo Andrea.
Ecco.
Andrea Blau si chiama Andrea pure lui. Binetti si chiama Andrea.
Ma
io
direi
che tu non senti assolutamente
niente.
Potresti andare via.
Mi eclisso.
Ma mandaci tuo figlio che si chiama Andrea.
È vero.
Ti sostituiamo.
Ma perché tu ti stia Andrea secondo te, Andrea?
Ma secondo me c'è stato un momento nella storia, nella dinamica sociale,
era di moda.
In cui si voleva dare un valore all'elemento nominalistico, allora hanno scelto il nome più bello, cioè quello che ha una radice greca.
Andrea Comiso riesce a parlare con un'eleganza incredibile, scrive con eleganza, parla con eleganza, fa le telefonate con eleganza, cammina con eleganza
e considera che tutto ciò senza dire assolutamente niente di sostanziale.
Esattamente, questo è incredibile.
Possiamo definirla arte?
Assolutamente.
Sì. Furbizia.
Andrea, vuoi fare il conduttore per 5 secondi? Vuoi fare una domanda agli ospiti?
Parti dal tuo omonimo.
Più che una domanda, adesso io vi faccio una considerazione, che prima di tutto è una attestazione di stima, perché io sono un professionista dal punto di vista così della mia quotidianità. Mi sogno di fare l'artista quando scrivo e quando lo faccio con i miei pochi mezzi, e ammiro moltissimo il vostro essere musicisti. Quindi trovarmi qui, in questo posto particolare, a parlare con voi due in questo momento. Sono passato stamattina davanti al Teatro Reale mi è venuto in mente Stefano, mi era venuto in mente Ivan Ciampa, che lo conoscete penso tutti e due,
al quale
ho mandato una fotografia del teatro e mi ha risposto immediatamente con un sorriso. Quindi condurre con voi due è difficile, perché siete comunque portatori di una
demenza,
una capacità di un'arte, no? Stefano sì. Non mi permetto per Andrea.
Anch'io non scherzo, sai.
D'altronde è l'unico modo per sopravvivere, per cui...
io mi sono avvicinato alla vostra arte, alla musica lirica ultimamente, attraverso Stefano, in qualche modo, ed è un mondo che conosco poco. Mi piacerebbe conoscerlo di più, quindi conterò su di voi.
Bene.
Verrai.
Andrà a tornare a trovarci.
Qual era l'argomento
del
vostro intervento? Di che cosa stavate parlando prima che mi mettessero in contatto?
Del ballo del quaquà.
Siamo passati in salami, del ballo del quaquà, Grease, Sanremo, e dove si andrà a finire non si sa. Insomma,
mamma mia, diciamo che toccato Sanremo peggio non può andare.
Infatti, è quello che dicevamo.
Quindi,
poi, dal punto di vista musicale, voi che avete questa cultura specifica, è vero, come a me sembra, ma io lo dico da profano, che 20 anni fa Sanremo comunque era meglio di quanto non sia ora?
Io sono.
Allora, devi sapere che posso rispondere a questa domanda. Andrea lo sa, perché ogni tanto siamo a casa sua, fuori sotto il pergolo, e lui magari mette qualche canzone sul telefono. Ma tu li conosci questi? Dico, no, chi sono? I Queen, ma come? Io non conosco niente.
Ah, perché tu non sai niente, è vero?
No, ti ricordi questa cosa? Ecco.
Me la ricordo come?
Io sono d'accordo con quello che dici, perché almeno c'era una musica che era più riconoscibile. Aveva qualità molto spesso nel testo superiori.
Sì.
E soprattutto c'era un disegno, una melodia che entrava facilmente, ma non perché banale, ma perché toccava certe corde che sono più vicino, diciamo, a quella che è la sensibilità dell'essere umano.
Certo.
Oggi è diventato tutto tanto, tutto troppo, e forse tutto un po' troppo banale molto spesso.
Io ho l'impressione, lo vedo dal mio punto di vista, quindi quello della letteratura, ma credo che possa valere anche per la musica, che oggi si punti più alla costruzione di un prodotto alla esternazione di un valore. Prendi anche i Maneskin, che sono un grande successo del momento. Alla fine è una mia opinione, per carità. Non voglio mettere nei guai Andrea, che conduce un programma parlando male di qualcuno, ma mi sembra che siano prodotti preconfezionati per piacere chiaramente ad una categoria di palati così che si accontentano.
È quello che dicevamo durante la trasmissione prima, oggi si guarda molto all'esteriorità, no? Appunto al prodotto, all'immagine. Una volta invece c'erano mezzi inferiori, anche poveri se vogliamo, se pensiamo al bianco e nero, no? Parlando della televisione, ma c'era la sostanza, c'era la qualità dell'artista. Oggi c'è tutto un contorno che è enorme, gigantesco e forse anche troppo, però è quello che serve nel mondo di oggi. Bisogna stordire la gente.
Sono prodotti che si consumano molto velocemente.
Sì, purtroppo sì.
Andrea, faccio una domanda a tutti e tre, o meglio, dico una cosa e voi dovreste rispondere con una parola. Autotune.
Vergogna.
Trucco.
Tristezza.
Bene, abbiamo promosso questo strumento che sta praticamente devastando la musica in generale. Io lo trovo di una irritante come poche cose. penso che adesso mi passerete la scorrerità, ma una scorreggia sia più piacevole di quell'utilizzo di quell'autotune, perché è veramente, l'ho detto apposta per cercare di colorare un significato che è veramente, allora, rispetto a quello che diceva Andrea Binetti, la musica una volta aveva meno, era meno costruita, c'erano degli strumenti e non c'erano tanto basi o comunque erano molto limitate, adesso c'è tanto. Quasi si coprono gli strumenti, quando Sanremo io ho sentito tantissima base che copriva gli strumenti.
Sì, per fortuna.
Perché ce l'hai con Stefano Furini?
Può essere.
No, 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 assolutamente. No.
Sai, una volta, io ti parlo nel campo della classica, quindi della lirica. Fondamentale era come tu cantavi. Allora, ci fu una storica traviata con una grande cantante, una voce spettacolare, che era Montserrat Caballé, ecco, che fece anche un disco con i Queen, poi mi pare, in Barcellona. Sì. Beh, quella per forza la conosco, ecco. Non l'ho mai sentita, però so che l'ha fatto. Ora, Montserrat Caballé pesava cosa, 160?
Forse sì, quando anche... era in dieta.
Ecco, sì. Fece una traviata a Parigi dove si sedette sull'ultimo atto nel letto e il letto crollò, sipario, e la cosa finì là perché si è distrutto. Ecco. Ora, oggi, una Montserrat Caballé con la voce che aveva non le farebbero mai fare traviata, perché non ha il fisichino, perché traviata prima di tutto è questa donnina dai facili costumi, quindi deve essere bella, quindi deve essere magra, deve avere...
Ma soprattutto esile, perché muore di tisi, no?
Esattamente.
Deve avere 32 kg bagnata.
Sì, esatto.
Beh, ma questo vi dà la misura di quale sia l'elemento percepito dal pubblico. Il pubblico percepisce l'immediato, quello che vuole trovare.
Bravo,
in questo caso percepisce la superficialità della donnina allegra che appaga tutta l'aspettativa.
Però io vi posso, hai ragione, fate così. Però io non però poi per dire, enorme la signora Caballé, veramente, perché mi ricordo, l'ho vista a Vienna l'ultima volta al Zucker, l'han tirata fuori da una porta aerea, praticamente non da una macchina. Però io difficilmente ho visto una donna, se per quanto enorme, sensuale come lei, nella danza dei sette veli della Salome di Strauss. È stata straordinaria.
No, perché perché tu possiedi la chiave per leggere questa cosa al di sotto della sua apparenza.
Esatto.
Perché la sensualità e la femminilità non è data sempre da un bel corpo. Aiuta. Ma noi vediamo anche a teatro. Ormai veramente arrivano questi soprani, queste cantanti, che sono una più bella dell'altra, no? Ma ad esempio quasi nessuna sa camminare sui tacchi. Voi direte banalità, ma è vero. Non sanno camminare, non hanno il portamento. Quindi non è sempre un discorso di fisico legato... Cioè il fisico non è sempre sinonimo di qualità, di sensualità e di femminilità.
Andrea...
Se anche pensi al cinema... Alcune grandi attrici emanano una sensualità fortissima, indipendentemente dal loro non essere chissà che belle. L'hanno.
O pensiamo ad esempio che il paradosso, una delle più grandi attrici comiche italiane, la Monica Vitti, straordinaria, è di una bellezza infinita.
Assoluta, certo.
È vero, arrivavano nel loro modo di esprimersi, non era neanche di parlare, proprio un'espressione corpo, voce, muscoli, faccia, c'era un'armonia.
Ma poi artisti, vogliamo pensare a quel Polvere di Stelle, un capolavoro assoluto del teatro italiano, del cinema italiano, no? La storia dell'avanspettacolo, Monica Vitti, Sordi, ma dove esistono queste persone oggi?
Non esistono più, è l'arte che ti migliora. Se ci pensate bene, perdonatemi la battuta, quando suona Stefano sembra alto 1,90 m.
È vero.
Nella realtà non lo è.
Ma invece è un metro e una Vigorsol sdraiata.
Andrea, che differenza c'è fra la pigrizia di non voler ascoltare musica che dà dei messaggi, no? Quindi non quella musica che digerisci in 3 secondi, e leggere un libro invece di guardare un video su un sistema digitale? Cioè, no, non voglio indurre la risposta. Cioè, sono due cose che manifestano si accomunano?
Per quale, Andrea, è la domanda?
Per te.
Ma io ho l'impressione, però lo dico in termini così di approssimazione, di istinto, che leggere un libro o ascoltare in modo attivo una musica sia appunto un esercizio di aggressione positiva. Bravo. Verso qualche cosa. Ascoltare un prodotto che ti arriva o in qualche modo subire l'impatto di un testo scritto che ti arriva dalla rete o che ti arriva già preconfezionato e preselezionato ti rende destinatario passivo, quindi pigro.
Verissimo, pigrizia, esatto, era proprio il termine che mi aspettavo da te ed è arrivato, perché Stefano è colto.
Eh sì, non c'è niente da fare, si vede che è un gradino sopra, Andrea è oltre.
Che banda di matti che siete, mamma
mia. Meno male.
Sapete qual è la cosa bella e triste insieme? Ormai la parola tristezza oggi ricorre, che ci si trova tra persone che parlano la stessa lingua, ed è molto appagante. D'altro canto è anche vero che constatiamo come siamo rimasti piuttosto pochi e dobbiamo stare attenti a pescare anche tra i giovani, tra coloro che magari non riterremmo capaci di avere queste sensibilità, coloro che invece ce l'hanno, perché i ragazzi ce l'hanno, però sì, bisogna svegliarli. Vi racconto un episodio stupidissimo.
Fuori legge.
Allora, io ho l'avventura positiva, tra varie cose che faccio nella vita, anche di insegnare. E, tra i miei allievi, che sono dei ragazzi di 20 anni, 22, mi è capitato l'altro giorno un fatto, una soddisfazione molto grande nella sua banalità, che è quella di sentirmi dire, mi chiamano professore questi qui, quindi potete pensare, poveri, è la prima volta che ho letto un libro e devo ringraziare lei, perché questo ragazzo qua a 22 anni non aveva mai letto nulla. Ecco, sentirselo dire e aver svegliato una curiosità è un regalo che ti porti quella sera a letto e ne sei contento.
Beh, ed è importantissimo, ma è quello che possiamo dire, Stefano, stiamo facendo anche noi veramente in teatro in questi ultimi anni, no? Cioè tutte queste produzioni, diciamo, minori, questi atti unici che il Teatro Verdi fa, devo dire, è una grandissima operazione, perché assolutamente bisogna investire nei giovani, questa è una cosa fondamentale. E non è vero che i giovani non amano o non comprendono, semplicemente vanno stimolati, sì, all'ascolto, e gli va detto che banalmente non si mangia solo la pasta asciutta, ma esiste anche la minestra, ecco, e viceversa.
Devo dire, noi siamo stati, devi rendere digeribile, quindi se semplifichi il flauto magico e glielo fai in qualche modo assaporare per il metro che hanno, è un gesto di grande avvicinamento, perché magari su 10 5 ti ascoltano e uno magari si innamora.
Ma infatti, ed è quello che noi abbiamo visto, no? Sì. Abbiamo riempito veramente queste 44 recite.
Sì. No, Stefano? Guarda, noi abbiamo avuto oltre 6.000 presenze. Ora, in queste 6.000 presenze, 44 recite, io che suono, lui ha ben più da fare di me, ma io che suono, dopo 10 comincio a farmi due scatole così. Quindi, cosa fai? Ti giri e guardi il pubblico, guardi questi bambini e tu vedi, dei visi catalizzati, presi come se fossero davanti a un caleidoscopio, quindi non riescono neanche a capire quello che vedono, ma sono entusiasti. Ho ceduto la mia sedia da primo violino, perché io stavo in piedi, a una ragazzina che era bambina, che era in braccio a sua madre, la quale si è messa lì, si è aperto un pacchetto di patatine come se fosse al cinema, era incantata, non sbatteva neanche gli occhi. E questo ti fa capire che la ricettività c'è, se c'è il prodotto lo comprano. Perché? Perché ne hanno bisogno, alla fine ne hanno bisogno. Io mi ricordo che quando io ero giovane, cioè io non avevo la PlayStation, il gioco te lo inventavi, trovavi una carta per terra e trovavi il modo per divertirti, non c'era niente da fare.
Certo.
Per cui alla fine ne hanno bisogno. Chiaro che tra tutti i 6.000 c'era anche quello che avrebbe preferito andare a tirare via carta da parati a casa del nonno.
Ma
è ovvio che c'è anche quello che non gli può fregare niente. Insomma, ci sta.
Ma noi giocavamo anche in un altro modo. Io non so se voi avete trascorso nella vostra giovinezza quel momento pazzo del gioco di ruolo. Ai miei tempi, quindi anche ai vostri, si giocava a Dungeons and Dragons, che era un gioco meraviglioso, dove in realtà tu dovevi immaginare e costruire l'ambientazione e ti dava una grande dose di creatività. È stato poi soppiantato e stroncato quando sono nate le carte preconfezionate che simulavano lo stesso gioco, ma ti conducevano su un sentiero che era già tracciato. E con ciò finì anche quel tipo di esperienza e di invogliamento.
Ma guarda, Andrea, io ho fatto una cosa un po', come dire, non normale, ma insomma, quando ero piccolo ho costretto degli amici a comprarsi delle tute grigie. Io con mio fratello e altri abbiamo comprato le tute blu, che una volta si vendevano quelli in acetato con le strisce bianche, abbiamo giocato ai sudisti contro i nordisti. Quindi ti inventavi veramente di tutto pur di stare insieme e di divertirti.
Ma questa è la differenza, perché una volta si giocava insieme, si stava assieme, c'erano giochi di gruppo. Oggi purtroppo sono tutti da soli con questi cellulari in mano. Ecco, la cosa terrificante, tu vai al cinema, durante l'intervallo di colpo c'è luce piena, ma non è la sala che si accende, ma sono i cellulari che si accendono. A teatro gli stiamo impedendo ultimamente l'accensione dei cellulari, perché veramente, diciamo, insomma, si potrà anche vivere due ore senza, no? Questa è la grande differenza.
Ma si dovrebbe, guarda, provate a fare l'esperimento dell'autobus. Sì. Salite su una qualunque delle nostre linee, una di quelle più frequentate, la 20, la 10. Osservate quanti ragazzi ci sono negli orari di punta, quanti sono sul cellulare e quanto sono eccezionali quelli che banalmente chiacchierano. Sì, trovarne poi uno che legge un libro è un caso da segnare sull'agenda. C'è, ogni tanto c'è.
Sì, sì. È vero, è verissimo. Andrea, è stato piacevolissimo, io ti ho trattenuto più di quello...
Mi avete fatto un grande regalo, perché mi avete portato una piccola goccia di... così di casa in questa terra lontana, seppure bellissima.
Beh, insomma, immagino che ti divertirai un po' qua anche, insomma, non è che ti dobbiamo venire noi a tirarti su di morale.
No, allora è tutto molto bello, guarda, la giornata di ieri è stata in buona sostanza sintetizzata da molto tempo trascorso davanti al trittico di Hieronymus Bosch, perché devi scegliere pochi quadri per guardare un museo. Oggi mi sono perso parecchio davanti a Guernica e adesso ci stavamo riposando in albergo, quindi per noi è tutto molto, molto soppesato, molto lento.
Complimenti. Andrea, grazie mille, ti riaspetto nuovamente qua con noi.
Un grande abbraccio, Stefano, ti abbraccio, e Andrea, quando ti trovo ti fermo.
Ciao, grazie, veramente, lo aspetto. Ciao.
Ciao tesoro.
Ciao,
ragazzi,
ciao Andrea, grazie.
Un abbraccio a voi.
Grazie Andrea Commissione.
Ciao ragazzi.
Bene.
Stupendo,
abbiamo
stupendo.
Ancora 10 minuti, quindi ci siamo mangiati un bel po' di minuti di quello che sarà la parte finale dei giochetti. Ecco. Ma
ci stavi chiedendo del Teatro Verdi, dei progetti.
Esatto.
Allora, adesso tra poco andrà su un'operina per le scuole che si chiama L'Orio del Diavolo. Dopodiché andrà su un'altra operina per le scuole che si chiama
Colombina e Arlecchini, ecco. Arlecchini e Colombina, insomma.
Regia di Andrea Binetti, dove anche Andrea Binetti interpreta uno dei tre personaggi. Dopodiché adesso già stasera abbiamo l'Arianna al Nasso di Strauss, poi ci sarà Nabucco, Cenerentola, un balletto che se non erro è Giselle, e poi il Castello di Barba Blu insieme a...
Un dittico, alla Porta Divisoria, no? Questo... Ecco. Su testo, no? del nostro grande Streller.
Triestino.
Mio vicino di casa, io da bambino giocavo da Barcolano, giocavo in questa casa, vedevo questo strano signore che si agitava moltissimo ed era il grande Giorgio Streller.
Te ha 70 anni.
Quindi non potevo, più o meno, ma non potevo che avere questo destino. Sì.
Quindi impegnati.
Sì, c'è tanta roba, poi ci sarà roba d'estate che però al momento non è ancora ufficiale, qualcosa in teatro, qualcosa a San Giusto, ci saranno tante cose. Teatro Verdi è un teatro che produce parecchio e che non sta mai fermo, quindi
piacere. L'ultimo spettacolo che è andato molto bene, Flauto Magico, che
io dirigevo, lui faceva Papageno e anche il narratore,
sì,
ecco,
sì.
Un po' di tutto.
Sì, sì.
Visto che è andato bene,
molto contento del risultato, ma l'abbiamo già detto, insomma, siamo stati veramente travolti dalle presenze, ma ha funzionato e Stefano lo può dire, insomma, è un uomo di grande teatro e ne ha fatte di cotte e di crude ai massimi livelli. Insomma, non è stato facile fare una riduzione che durasse un'ora scarsa da un'opera che dura tre ore. Con 17 certo. personaggi, perché sono 17 personaggi tra principali e comprimari, in 6 persone. Però mi sembra che, insomma, siamo riusciti a farla molto bene, con dei costumi, insomma, con un allestimento dignitoso, importante, certo. prezioso, e soprattutto con una storia e una drammaturgia chiara. E bisogna dire veramente, come diceva Stefano prima, che si vedevano veramente questi dai bambini dell'elementare agli adulti, perché è piaciuta a tutti, sì. è stata trasversale. Perché sai, non era un prodotto finalizzato soltanto ai bambini, lo pensiamo soprattutto per i giovani, ma è piaciuto anche tanto agli adulti e a gente che va a teatro d'abitudine, quindi devo dire un successo.
Che riproporrete?
Sembra di sì.
Sì,
no?
sì. A settembre dovrà ripartire, perché le richieste da parte delle scuole erano superiori alle date disponibili, quindi devono per forza riprogrammarlo per poter accontentare le richieste di adesso, non quindi neanche le nuove classi che verranno su. Ha fatto tanto successo, è stata una bella produzione.
Beh, vuol dire che allora possiamo sperare bene, dai, per quello.
Grazie
che
a Dio, speriamo. Sì, sì, sono...
Allora,
legno, ce n'è,
esatto,
ce n'è di legno.
Ferro, sì, ferro qualcosina c'è, sì, certo, sì, che i supporti dei microfoni. Allora,
fai giocare i binetti, dai.
Mancano
dai.
7 minuti, forse un po' 6, ecco, il record in regime dice 6. Allora, facciamo partire la sigla dei giochi e poi giochiamo.
Paura.
Sì, ed eccoci qua. Allora, a parte la sigla,
cos'era?
Niente, è partita una sigletta così.
È successo anche stimando. Era lo Smith. Sì, sì.
Allora, facciamo un giochetto, diciamo, dai, facciamo questo con la ruota delle lettere. Vi darò 10 secondi, Riccardo, prepariamo il timer di 10 secondi e girerete a ruota a seconda della lettera che uscirà, dovrete dare, una volta a testa, una risposta rispetto a quello che vi domanderò, ovvero una, facciamo, mi rigiro verso il microfono, un esempio, no? Ah, guarda, questa è bellissima. Vi dirò del tipo slogan, no? Esce la lettera e dovrete dire uno slogan. Avrete 10 secondi di tempo per dare 3 versioni di quella risposta, ma partiamo che fosse più semplice.
Comincia Binetti.
Allora vai, Andrea Binetti.
Vai. Vado,
gira.
Giro. No, vabbè, che cazzo. Ecco. Che
no, la K, no, la K no.
No. No, non vale, K non vale. E H meno ancora. Sì. Oh, dai.
Facciamo partire 10 secondi. 3. Vai. 3 compositori.
Oh mamma mia. Torino Respighi, ma anche quella R. Aspetta,
finita. No, finito il tempo.
Vengono in mente i nomi. Otmar Sheik, ma
attenzione, allora tocca a Stefano.
Ecco.
Gira.
Giro.
Che divertente. Con la lettera D. Sì, Riccardo, c'è anche questa, sa.
Dov'è che non ti vengono in mente dell'ansia?
Con la lettera D, vai con i secondi. 3 balli.
A me i balli? Cioè, a me i balli.
Dai, su.
Ma zero.
Con la D.
Il
Dalzer.
Il Dalzer famoso.
Il Dango. Il Dango. Il Dalzer e il Dada Umpa.
Benissimo, giusto, punto, ecco, ad Andrea Vinetti.
Ecco.
Vai, dai, gira, vai, ancora una volta.
Lui, ha vinto lui.
Gira.
Vai con la B.
B. Oddio. 3. Vai con i 3 veicoli.
Baramobile.
La barca, sì, la barca.
Boeing.
Bravo, ha vinto Stefano.
No, ha vinto Andrea per colpa di Stefano, per merito di Stefano, perché ha risposto il botto suo.
Okay,
quindi saremmo che punteggio, come si
lo faccio io, giro di qua.
Vai, gira, vai, ancora Stefano.
Ecco con la no, K
non c'è sempre sta K.
Urco.
Aspetta che sia partito troppo presto.
Sta ansia te ne metti.
Sì. Vai, fai partire 3 latticini con la U.
Latticini con la U.
U formaggio. U mozzarella.
U
burrato.
U yogurt.
U yogurt.
3 punti per Andrea.
Ma esiste
sta
roba?
No. Humus.
Vai ancora con un giro.
Ed è venuto fuori la O di nuovo.
No, basta sta O, dai, facciamo un'altra lettera.
T.
Così a caso è venuta la T.
T a caso.
Benissimo. Allora, per Stefano, partiamo con i secondi. 3 giocattoli.
T. Transporter. Il tecnico era un ricordo il tech no, qualcosa
finito il tempo, Tetris, mi dispiace.
Altra cosa, vuol dire, come si chiamava quell'affare,
il tattoo?
No, c'erano le bastoncini di ferro con le vitine, era il meccano con la M, però che niente, basta,
facciamo un ultimo giro,
va bene, è uscita la M a caso, a caso,
giochi tu Stefano?
No, è lui è lui che comunque sta stravincendo.
Allora ne facciamo ancora un giro, dopo tocca a te. Allora,
dai.
Vai con 3 titoli di film.
Mia moglie è in vacanza.
Molla.
Poi Mamma mia, mezzogiorno di fuoco.
Era fuori, era oltre i secondi, ma va bene, dai, tanto ormai...
Sì. Ci sono un paio di occhiali lì, che occhiali
tutti
sono?
Invece.
Sono, tipo sono quelli, una diotria, due diotrie.
Non lo so, sono miei, non ho idea. Ma
molla, vai a pigliarli. No, pigliarli. Che cavolo, vai a pigliarli. Allora,
aspetta,
capito.
Mi alzo un secondo.
Intanto è uscita la C. La C, molla qua sti occhiali. E con la C, ma sei ceccato. Con la C,
sono per lontano. Blau,
fai partire i secondi. Dovrò dire tre cose che volano.
Io?
Sì,
sì. Che non lo allora, il canguro, il cigno, e il cane.
E il cane volante, volante famosissimo.
Sì, sì. Sì, l'opera.
Esatto, sì, sì, esatto. Sì, sì. C'è anche l'olandese volante, sì, giustamente.
Se volano tutti, perché non devono poter volare anche loro, scusa, se anche il cane. Ragazzi. Vabbè, allora, abbiamo...
un cane d'accompagnamento.
Per il... Allora, abbiamo un minuto. Ecco. Facciamo velocissimo. Allora, ha vinto Andrea Binetti. Vabbè. Può scegliere una di queste due scatole che sono qua, perché dentro c'è un premio. Attenzione ai microfoni. Vuoi che te la
passo
io?
No, facciamo questa.
Ok. Questa allora, un secondo, questa è per Stefano.
Ah, quindi le abbiamo vinto tutti e due.
Avete vinto tutti e due, però lui ha scelto il premio. Vediamo Andrea.
Oh, che bello.
Un massaggiatore.
Un massaggiatore per piedi.
Per piedi, bellissimo, grazie.
E Stefano? Io. Devi spacchettare un po'.
Devo spacchettare. Ha sempre un massaggiatore, ma quello facciale, quello faccia perfetto.
Magnifico.
Abbiamo finito il tempo.
È per rilassarci?
Sì, per esatto. Rilassarvi. Purtroppo le scatole me le dovete lasciare perché non c'ho i bilanci, sono quelli che sono. Saluto tutti, ringrazio De Binetti, Stefano Furini. Saluto a tutti voi che ci avete ascoltato.
E anche Andrea Comisso dalle
Sirene. Andrea Comisso. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca.